Ma parlando delle comunità, vorrei che andiamo avanti a una domanda che è arrivata da parte di Pasquale, che fa parte della comunità di Napoli.
Quando è arrivata? Ah, sì, dimmi, cosa dice
Pasquale? Credo la settimana scorsa è arrivata.
Cosa dice?
Amatissimi fratelli e sorelle, pace a tutti voi. Sono Pasquale di Napoli e vi scrivo per dirvi che vi amo e che vi penso sempre. Volevo dirti che con le sorelle ho parlato di scrutare bene tutti i fratelli e sorelle che si aggregano alla nostra comunità. E gli ho detto anche che i gruppi non devono superare i 15 persone, ma le sorelle dicono che loro vogliono stare tutti insieme e fare culti all'aperto per lodare Dio. Ti prego, fratello mio, se puoi darmi qualche consiglio in merito, non vorrei che cadesse tutto proprio adesso. Certo del tuo amore aspetto risposta. E ti mando un santo bacio a te e tutta la chiesa, la casa tua e le stelle di luce, le sorelle che sono con te. E perdonami se ti do sempre fastidio.
Angela, sapevi che non è stella di luce?
No, non sembro.
Ma tu vai a evangelizzare?
Sì.
Prego con le persone per ricevere Gesù.
Sì.
E allora vedi, c'è una scrittura che parla di te e di altri come te.
Ma sì, ma quello
Daniele
è Gesù.
Daniele 12,3, cosa dice?
Quello è Gesù, tu lo sai. Daniele 12,3 dice risplenderanno.
No, non parla di Gesù lì.
Ma quello, no, che, sì, quello che brilla è Gesù.
La tua umiltà è troppo adesso.
Ma non è umiltà, tu lo sai che è verità, perché
no,
tu mi vedi, no, tutti i giorni, tu, no, lo, no, sai chi sono.
No. Gesù non è una delle stelle.
No.
Gesù è la stella del mattino, Apocalisse,
sì,
22.
Amen.
Ok. E invece tu sei una stella diversa, capisci? Allora, Daniele 12,3, parla di Angela.
I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno.
Ecco, adesso metteremo...
Questo parla dopo... after the resurrection.
Dopo la risurrezione.
Exactly.
Certo. Va bene, comunque, gloria a Dio. Insomma, te e sorelle come te, che evangelizzate con tutto il cuore... cioè Dio vede le cose che sono come dovranno essere, poi sarà la persona che dice no, io non mi interessa Gesù, io voglio il mondo, non mi interessa a me andare a evangelizzare, io voglio la chiesa morta dalla domenica mattina, voglio la mia panca, non voglio scaldare i cuori, voglio scaldare panche. Che questa sarà decisione di ciascuno, non credo che sarà decisione tua, spero, no?
Amen.
Ok, quindi sei una, diciamo, stai già cominciando a brillare come una stella, sì o no?
Che Dio mi aiuti, pregate.
Ecco, vedi, stiamo mettendo Angela sui carboni accesi perché la sua umiltà viene,
sì,
torturata.
Sì, ma no, non è umiltà, non puoi convincermi che sono così e così, perché come ti ho detto, tu mi vedi tutti i giorni, tu sai chi sono, e quindi...
No, non sei cominciato troppo male, non ti buttare troppo giù.
No.
Allora, andiamo avanti qui col treno?
Sì.
Andiamo. Allora, dove eravamo? Che Pasquale dice che lui ha detto a tutti che il gruppo non deve superare 15 persone.
Ma tutti vogliono stare insieme e fare culti all'aperto, per adesso, dicono.
No. E io ho pregato su questo. Ti ho dato delle scritture, Angelo, su questo soggetto. Ce le hai?
Sì.
Allora,
sì.
Me le leggi?
Ok.
Allora, con calma, ti do le... Allora, ascolta. Io vorrei dire questo a Pasqualino, un abbraccio, gloria a Dio, sei un fratello super, grazie Gesù. Allora guarda, io voglio dirti questo, Pasquale, il Signore ti ha usato per iniziare questa comunità. Io dico questo, il pastore cioè non deve farsi guidare dalle pecore, ma è per questo che lui è pastore. Quando hai visto mai un pastore che si fa guidare dalle pecore?
Sì, è vero.
Tu, Adrian,
sì.
Tu hai fatto un militare, no?
Sì.
E quando hai finito il militare, cosa hai fatto?
Well, I was working in the constructions.
Yeah, and then what?
And then, after that, in the police.
Ok, a tu dici.
Allora, dopo il militare ho lavorato in costruzioni e dopo ho lavorato nella polizia.
Ok. Okay.
And, of course, you have to be, like... the orders, whatever, yeah, they say, you have to obey.
E devi essere sempre pronto agli ordini.
Sì, cioè praticamente, Adriano, la domanda è, tu quando eri in polizia, hai visto mai i poliziotti dare ordini agli ufficiali?
No. just obeying, and that's all.
Io qui c'ho sei figli, ogni tanto vogliono guidarmi in giro a destra e a sinistra. Gli dico, chi è papà qui? Tu o io? Mi dicono, oh, veramente tu. Allora, secondo te chi devi guidare? Tu o io? Veramente denti stretti, strettissimi, tu. Cioè, caro Pasqualino, se tu sei una guida vera, pastore di Dio, non ti farai guidare dalle pecore. Mm-hmm. Cioè io qui, siamo qui nella mia comunità, Angela, quante teste quadrate abbiamo qua?
11.
Okay.
Ho detto 11, no 10.
Cos'è 10? Cosa?
Ho detto non 10, ma 11.
Okay.
Quindi sei incluso.
Stavi cercando di salvarmi? No, la testa quadrata ce l'ho anch'io, va bene. Comunque, il leader non è che il leader è più intelligente degli altri, è solamente il leader. Non è che l'ufficiale di polizia che ogni mattina diceva a Adriano cosa doveva fare e la risposta di Adriano era sempre lo stesso, sì signore. Cioè, non è che l'ufficiale non ha la testa quadrata, ce l'ha, ma sì, è testa quadrata da ufficiale.
Sì,
non è che non fa sbagli, li fa, ma è sempre l'ufficiale.
È sempre sì.
E non è che mia moglie indovina sempre il sale nella zuppa, però è sempre la cuoca, cosa devi fare così? Mm-hmm. O questa minestra o quella finestra, cara. Tutti i maritini dobbiamo imparare la storia, no? Okay. Sennò quando andiamo alla sera a letto la sera dice, marito, lì c'è la cuccia, guarda. E non ti piace la mia minestra. Allora, ascolta, caro Pasquale, ascolta. Tu hai detto che il tuo pecorelle deve essere 15 persone. E loro ti hanno detto, no, vogliamo incontrarci tutti insieme. Allora, lasciali che si incontrano tutti insieme. Ma tu vai con quelli che ti seguono e ti incontri 15. Dividi quelli che fanno parte della tua comunità a 15. Gruppi di 10, 15. Possono essere 12, 13, 14, 15, 16. Insomma, una comunità è da 10 a 15. Perché di più di così è difficile? Perché una comunità deve essere in grado di poter mangiare insieme, conoscersi per nome, aiutarsi. Quando sei un gruppo grande, come fai a farlo? Chi va a cucinare per 30 persone? Ui,
no,
cos'è un matrimonio?
Difficile.
Già per 15 bisogna fare a turno.
Sì.
Se vi incontrate a casa di una pecorella, non fate sempre spendere soldi a loro per il mangiare, per il bere. Questa è una pratica anticristo.
No, che si stanca,
tutti
no?
Devono contribuire. Quando andate a casa di un fratello e vi offre da mangiare una volta, ma la seconda volta o portate voi il cibo o pagate il cibo con un'offerta. Dici, ma è un fratello, come si paga? Logico, perché lui questa roba la va a comprare, no?
No, è vero.
E mica sei un cliente. Vabbè, andiamo avanti. Quindi io ti dico, va bene Pasquale incontrarsi, ma gli incontri, incontriamoci per lodare. Suona così bene, ma è una presa in giro. Come? Perché incontrarsi una casa in 15 non lodiamo lo stesso, di lodare per forza in 150, così c'è una baraonda. Incontrarsi va bene, ma ricordiamoci del tempo in cui viviamo, va bene? Perché oggi le chiese hanno fatto degli incontri una vacca sacra, un idolo. Incontriamoci a far cosa? A sprecare tempo. Che cose che Gesù non faceva. Quindi non addormentatevi sulla bellezza di incontrarsi come fanno i gruppi religiosi giovanili. Sei giovane, si incontrano, ottimo. Ma infatti molti insistono, alcuni insistono sempre per incontrarsi con tutti. Perché? Perché molti di loro, molti di questi gruppi religiosi, stanno solo cercando un fidanzato e una fidanzata. E loro vanno in un posto di alleluia, alleluia, perché lì ci sono le ragazze più spirituali, i giovani più seri. Capisci? Perché credi che... Invece, se abbiamo capito le profezie, che la maggior parte dei religiosi di oggi non capiscono, allora dobbiamo capire che dobbiamo al più presto organizzarci in piccole comunità. Perché piccole? Perché devono essere piccole per essere indispensabile rifugio quando arriverà l'anticristo e distruggerà sicuramente tutti i gruppi ufficiali, le chiese ufficiali e le comunità dei cristiani, comprese la mia e la tua, tutti quelli che non riceveranno il marchio della bestia o che non si saranno nascosti. Anche noi saremo distrutti e uccisi se non ci nascondiamo. Le chiese distrutte, come in Siria, come in Iraq, come tutte le parti dove ci sono gli islamici, capito? E quindi questo arriverà anche in Europa, nell'Occidente. Il maligno invia sempre falsi fratelli, i quali attraverso la falsa santità, le buone intenzioni, la troppa spiritualità, il legalismo religioso, le false interpretazioni della Bibbia, estortate, scritture estortate, cercheranno di portare divisioni, e questo tra i nostri stessi membri, quei membri che abbiamo ricevuto troppo facilmente. Cioè, se il prezzo da pagare è solamente gridare alleluia, che okay, buonanotte, tutti arrivano, mm-hmm. Ma mandali evangelizzare, è mandali vero, lavorare. Sì. Quindi il diavolo manderà gente che con la croce attaccata al collo sono pieni di superbia, magari cristiani anche veri, cristiani però ingannati, gente che in superbia, desiderio di controllo, cercheranno di avere il primato sugli altri. Va bene? Guarda, ti ho dato una scrittura, in 3 Giovanni 1, 9 a 10, cosa dice? Quelli che si innalzano, fondano una comunità e poi si innalzano, cioè non sono più, non è più il pastore per servire la comunità, ma la comunità diventa al servizio del pastore, il pastore diventa il grande profeta, perché magari conosce la Bibbia un pochettino meglio di te e di me, e allora tutti zitti, parla lui. Ecco, culto di personalità, 3 Giovanni 1, 9, 10.
Ho scritto qualcosa alla Chiesa, ma Diotrefe, che aspira ad avere il primato tra di loro, non ci riceve. Perciò, se vengo, io ricorderò le opere che fa, sparlando contro di noi con parole maligne. E non contento di questo, non solo non riceve egli stesso i fratelli, ma a quelli che vorrebbero riceverli impedisce di farlo e li caccia fuori dalla Chiesa.
Ok. Quindi già tu vuoi riunirti in piccoli gruppi e il grande gruppo dico no, tutti all'aperto a lodare il Signore. Ok, lodare il Signore. Ma lo lodi meglio nei piccoli gruppi, no? Galati 2,4.
Anzi, proprio a causa di intrusi, falsi fratelli, infiltratisi di nascosto tra di noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù, con l'intenzione di renderci schiavi.
Ok, quindi renderci schiavi dottrinalmente, religiosamente. Capito? Se Dio ti ha usato te per iniziare la comunità, non lasciate guidare dalle pecorelle. Mm-hmm. Va bene? Quindi, guarda un'altra scrittura, Atti 20, 28 fino a 30.
Badate a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi, per pascere la Chiesa di Dio che Egli ha acquistato con il proprio sangue. Io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse, per trascinarsi dietro i discepoli.
Il problema non è il diavolo fuori. Quello è facile mettere sotto i piedi di Gesù. Il problema sono i fratelli dentro, i falsi fratelli, oppure i fratelli pieni di orgoglio e di superbia, che vogliono il primato, vogliono essere quelli che comandano, quelli che controllano, quelli con le buone idee. Se il Signore ha usato te per iniziare questa comunità, tu la guidi. E quelli che non vogliono farsi guidare, gli dici tanto amore, vi voglio bene, arrivederci, da che parte andate? A destra? Io vado a sinistra. Vai a sinistra? Io vado a destra. Uh-huh. Vedi quelli tra questi... Quanti siete? 10, 20, 50, 100? E vedi quanti di questi ti seguono? Quella è la tua comunità. Se hai 100 fratelli e 7, 8 ti seguono, quella è la tua comunità. Gli altri, falli andare, se no ti fanno affondare come un Titanic. Il maligno cerca sempre di infiltrare certi cosiddetti fratelli che saranno invece religiosi legalisti. Ufficialmente, suppostamente, per migliorare il vostro modo di adorare, per farvi pregare di più, digiunare di più, vi diranno che dobbiamo essere più santi, più devoti, insomma più religiosi. E questa è una falsità, perché la vera religiosità non è la religiosità, ma è l'amore, è il condividere il pane e andare a evangelizzare, e la relazione con Gesù. Non sono quelle cretinaggini di certe chiese morte e stramorte che ripetono preghiere a pappagallo, che digiunano come i farisei 2 volte alla settimana, ma che digiunino 100 giorni non serve a niente. Gesù era criticato perché non digiunava. Il digiuno quando serve, non per stupidi motivi religiosi. I trucchi dello spirito religioso sono sempre i soliti. Diranno che la vostra comunità non è abbastanza scritturale e si baseranno su scritture stortate, come fecero appunto con Gesù. E se non li ascoltate e seguite, allora vi condanneranno come eretici, vi attaccheranno tramite false interpretazioni, false dottrine, vi metteranno contro le chiese locali, chiese addormentate che tutto un tratto si svegliano, gelosi di voi, le quali saranno più felici che attaccarvi, particolarmente quelle chiese i cui membri si sono uniti a voi. Ecco che vi accuseranno che siete diavoli, siete anticristo, che voi non fate il battesimo così, non fate la comunione così, non vi confessate così, eccetera. Il diavolo inizierà con i suoi trucchi, le liti dottrinali, e la vostra grande chiesa si spaccherà, quindi non cercare di fare una grande chiesa. Inizieranno le guerre dottrinali, ti parlo, l'ho visto, tutta la mia vita l'ho visto queste cose, inizieranno gli odi e così via. E il vostro tempo prezioso che dovreste usare per evangelizzare, il diavolo ve lo farà usare solo in liti dottrinali e religiosi. Questo messaggio profetico vi succederà. Se non ascoltate e non fate queste cose, voi ci risentiremo fra un mese, due mesi, quattro mesi, sei mesi, mi farete sapere. Ok, fratello Giuseppe, Angela chiede, fratello Giuseppe, cos'è che bisogna fare?
Fratello Giuseppe, cosa bisogna fare?
Grazie,
quando ci sono
Angela, è un'ottima domanda. Si vede subito che non sei mica lì a dormire, ci mancherebbe altro. Si vede che sei subito, si vede. Adriano, si vede. È una ragazza sveglia. Guarda,
sì.
Guarda Angela è lì che si sgranchisce.
Tutto.
Sì. Angela, goditi lo spettacolo. Ti voglio ricordare che tu sei nell'arena, non sei sugli spalti e godete lo spettacolo.
Ah, ok, grazie.
Allora, fammi la chiedi.
Stavo pensando ai fratelli che infatti vengono con buone idee, che fanno parte della tua comunità e vengono con buone idee. Ma succede che a volte devi rifiutare le idee e dire, senti, un'idea buona, però non la mettiamo in pratica.
Però è per te.
Non facciamo come dici tu, facciamo così.
No, è buona, ma per te.
No, anche se per la comunità è buona, però il Signore ci ha mostrato fare in un'altra maniera. Se quello è un vero fratello, quello non si offende. Ma quando si offende e comincia a discutere,
non è un vero fratello.
Non pensa più al bene della comunità, ma pensa al suo orgoglio. Quindi così puoi sapere se quello fratello è un fratello sincero che pensa al bene della comunità, alla volontà di Dio, o pensa solo a innalzare se stesso con le sue idee.
Esatto.
Questo abbiamo imparato anche qui tra di noi.
Esatto.
Di mettere a parte l'orgoglio e vedere qual è la volontà di Dio.
Esatto.
Cosa è meglio per la comunità?
Certo. Io militare. Mi mandavano sotto questo posto, in quel posto, sotto il capitano, questo, quell'altro, e ognuno aveva uno stile diverso, tanto che avevamo anche preferenze. C'era un ufficiale che con la chitarra ci cantava canzoni, e poi mi ha detto, mi hanno rimproverato perché sono troppo familiare con voi. C'erano invece altri ufficiali che neanche ti guardavano in faccia, tranne per sgridarti. Quindi tutte le idee possono essere buone, siamo nello stesso esercito,
sì.
Però una parte dell'esercito è pentecostale, quell'altro è battista, quell'altro è cattolicista, quell'altro è protestantista, quell'altro dorme la domenichista e quell'altro scalda la panchinaista. A me mi piace Gesù, sono così strano, sono così pazzo, sono così impazzito. Cosa c'è di male che mi piace solo Gesù, non mi interessa il Gesù protestante e il Gesù cattolico? Che poi sono Gesù che non esistono. Cosa c'è? Se io rispetto a te, cattolico, protestante, evangelico, egeo e mormone, eccetera, che tu c'hai un Gesù col timbro in testa, mormone, e io invece voglio solo il Gesù del Vangelo e basta, ma cosa? Se rispetto il tuo Gesù, che io non lo seguo, seguo solo il Gesù del Vangelo, però rispetto, e perché non puoi rispettare anche me che segue Gesù, solo Gesù, nient'altro che Gesù? Va bene? Allora, la domanda che Angela credo voleva farmi è cosa dobbiamo fare?
Sì, è quella.
Ok, grazie. Ottima domanda. Dobbiamo ricercare la qualità per fare una comunità. Vuoi fare una comunità? Devi ricercare non la quantità, ma la qualità. Quando cerchi moglie, marito, che c'è che la quantità?
No. La migliore, la
Se
qualità.
Se tu dovessi sposarti, quanti mariti cercheresti?
Oh, io solo uno, per favore.
Non credi nella poligamia?
No.
Ok. Quindi, così come nel matrimonio, anche quando fai una comunità, è un esempio, serve la qualità. Capito? Gesù ha detto, quando il regno di Dio come uno che va a pescare, pesca tanti pesci, buoni e cattivi, e quelli cattivi cosa ha detto Gesù di fare?
Buttarli indietro.
Ributtarli nel mare. Non è che non sono pesci, però dietro al mare. Quindi è un pesce, però è un pesce di una setta, di una denominazione, e non vuole abbandonarla. Io voglio essere della fratellanza di fratello Giuseppe, però rimango della mia religione. D'accordo, rimani, finché ti piace il nostro cibo, prendi lo scarico della radio, capito? Nessun problema, nessuno vi caccia via, mangiate tranquillamente. Però per me il miglior fratello, la migliore congregazione, la migliore religione rimane solo e solamente nient'altro che quella di Gesù, del Vangelo, dello Spirito Santo, ed è una congregazione mondiale, universale, intergalattica, di questo mondo, dell'altro mondo, del mondo che viene e del mondo che sarà per sempre, Apocalisse 14,6 dice che il...
14,6, aspetta.
Vangelo...
Ed eterno.
Angela... Vedi che sei sveglia? Guarda, c'è John che ti batte le mani. Go ahead, John, you can clap. C'è John che ti batteva le mani. Gloria, gloria. Allora, il Vangelo eterno. Allora, guarda, dagli qualche scrittura a questi fratelli. Grazie, John. I have a fan here. John is always clapping to me. Good, John. So, le leggi Matteo 22,14 e poi Matteo 7,13.
Matteo 22,14. Poiché molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti.
Quindi, vuoi fare una comunità, fratello Pasquale, è inutile che cominci con 50 e 100 persone, non ci riuscirai. Si comincia con 2, poi 4, poi 8 e poi 16. Si comincia con Gesù ha cominciato con 2 e poi 4, poi 5, poi 6, poi 12 e poi 11. Poi 12 con Paolo, apostolo Paolo ha preso il posto di Giuda. Apostolo Paolo, non Mattia, Paolo. Va bene? Lui è l'undicesimo, ok? E poi piano piano, ok? Io ho cominciato con un figlio, poi 2, poi 3, poi 4, poi 6, sì, poi sì, un altro sì, spirituale, sì. Poi altro spirituale, adesso ho più figli spirituali che carnali. Io amo tutti. Amo tutti nel nome di Gesù Cristo. Hai letto Matteo 7,13?
No. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa.
Ok, quindi la quantità non va, 14.
Stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano.
Amen. Quindi tanti sbagliati, pochi giusti. Luca 6,26.
Guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi, perché i padri loro facevano lo stesso con i falsi profeti.
Quindi guai voi quando diranno che è grandissima, bellissima questa chiesa evangelica, pentecostale, geo e mormonica. Com'è grande e bella, hai visto le statue, hai visto i pilastri, guarda le panche, il pulpito, guarda l'incenso, guarda le finestre. Per la gioia degli architetti, per la gioia delle imprese edili, tutti i soldi rubati all'evangelizzazione. Noi siamo qui a lottare per poter pagare l'affitto e quelli spendono milioni e miliardi di dollari a costruire cimiteri morti e stramorti che nella Bibbia non ci sono. Matteo 5,11. Ma beati voi.
Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia.
Amen. Quindi, fratelli, beati quando siamo perseguitati, ok? Beati nel nome di Gesù Cristo, sempre andare in cerca della qualità, mai andare in cerca della quantità. Pasquale, ti consiglio di cominciare con 2 persone, vedi se arrivi a 4, vedi se arrivi a 10, vedi se arrivi a 20, cioè piano ma sicuro. Le piccole comunità sono un mezzo importante per selezionare chi merita di rimanere in comunità e chi no. Avendo una piccola comunità puoi eliminare i falsi fratelli. Nelle chiese tipo gigantesauro, sai cosa sono i gigantesauro?
Grandi.
Sì, erano dinosauri. Ah. Ecco, c'era una volta il gigantesauro, il tirannosauro, il sacco di patate sauro, il montagnosauro. Oggi ci sono le chiese dinosauro, le chiese dormisauro, le chiese letargosauro, le chiese dormitorio sauro, le chiese panchine sauro, capito?
Sì.
Non capisci, non fa niente, capiranno gli italiani. Allora, queste chiese, è impossibile eliminare i fratelli che seminano divisione, perché basta che gridano alleluia, buttano 4 soldi nel cestino e il prete dice, ah, il pastore fa, oh, quanto abbiamo raccolto oggi? più di l'altra settimana scorsa. Oh, allora è meglio che butto dentro un po' di acqua nella predica un po' di più, così che si lamentano di meno. Invece in una comunità piccolina ci si libera di quelli che non appartengono lì. Invece in una chiesa grande è impossibile liberarsi di chi è superbo, che cerca di fare il capo, perché questi si camuffano sotto finta umiltà, insegnamenti e dottrine bibliche errate, mal interpretate, falsa religiosità. Guarda, Giovanni 15 parla di questo. Proprio come i farisei fecero contro Gesù, lo faranno contro di voi. Quindi criticate Gesù, criticheranno voi, va bene? Gesù in Giovanni 15, 20 dice: il servo non è più grande del suo Signore, sempre seguitato me, perseguiteranno anche voi, se hanno osservato le mie parole, osserveranno anche la vostra. Quindi nelle grandi riunioni, le grandi folle non durano molto. Alle prime difficoltà, il tuo grande gruppo saranno divise da falsi profeti. Non appena non gli piace una dottrina, appena gli dici come Gesù mangia la mia carne, bevi il mio sangue, cose difficili, arrivano falsi profeti e dividono la chiesa. Il modo in cui la prima chiesa si è moltiplicata non è stata nella crescita di un gruppo, una chiesa, ma bensì nella moltiplicazione delle chiese o comunità nelle case, che iniziarono di solito con due persone. Ok, vedi Matteo 18:20, due persone. Noi vediamo che in Atti capitolo 2 e 4 c'erano la chiesa si è ingrandita moltissimo a Gerusalemme, 3.000, 5.000, oh gloria! E allora stanno. E poi cosa succede? Questo ha portato mormorazioni, litigano per il mangiare, le vedove che non mangiavano, Atti capitolo 6. E allora cosa è successo? Arrivando, poi si univano, dopo ha cominciato a unirsi per la gloria, quindi Anania e Safira, Atti capitolo 5, facevano finta di dare più soldi di quelli che davano. Quindi, e poi capitolo 6, mormorazione, capitolo 7, persecuzione. Stefano viene lapidato. Allora, la soluzione di Dio? Persecuzione. Permette la persecuzione. Cioè, il capitolo seguente, l'8, Atti 8:1, cosa dice?
C'è stata una grande persecuzione e tutti sono sparsi nel mondo.
Dove? In Giudea, in Samaria e in tutto il mondo. Capito? Il contrario di Atti 8:1 qual è?
Atti 1:8.
Cosa dice? Andate... Dice: riceverete lo Spirito Santo, potenza, e mi sarete testimoni dove?
In Giudea, in Samaria e in tutto il mondo. Parti.
Quindi se non obbedisci Atti 8:1 ti becchi, se non obbedisci Atti 1:8 ti becchi in Atti 8:1. Capisci? Ti becchi il contrario. Quindi se non obbedisci andare in Giudea, Samaria con le buone e ci andrai con le cattive. E allora si sono messi lì a contare i soldi, tutti portavano i soldi lì, capito? E invece di andare tutto il mondo a spargersi in piccoli gruppi. E allora Atti 8:1, Dio mi ha dato la spada, la persecuzione, sono stati sparsi proprio in Giudea, in Samaria e dappertutto, dove non sono andati con le buone. Quindi la chiesa di oggi che non voglia andare in tutto il mondo a predicare il Vangelo con le buone, ci penserà la spada, Atti 8:1, sarà la spada dell'Anticristo. Queste chiese morte e stramorte, questi grandi cimiteri saranno distrutti o riceveranno il marchio della bestia. E le chiese dovranno dividersi in piccoli gruppi, come nei tempi delle catacombe, eccetera. Capisci? Quindi cerchiamo di spargerci volontariamente, va bene? Quindi Gesù evangelizzava anche le masse, ma non le ha mai organizzato in chiese, non era mica così pazzo organizzare le masse in chiese. Che le masse al momento che hai bisogno grideranno crocifiggilo, no? Quindi questa gente che ti segue, fratello, adesso, quando avrai bisogno di loro ti abbandoneranno e rimarrai coi 12. Quindi appena la comunità arriva a 12 dividila. Capisci? Quindi Gesù si riuniva regolarmente solamente con la sua vera comunità, erano in 12 circa, gente che non veniva solo alle riunioni la domenica, ma servivano il Signore ogni giorno.
Amen, amen.
Così dobbiamo fare noi, non fossilizzarci nella gloria, nella ispirazione, nella gioia della grande chiesa di massa, del grande gruppo informe, impersonale, la gente quasi non si conosce. È essenziale che in ogni casa, che ognuna delle nostre case, ogni comunità abbia un leader, una guida, un diacono, va bene? Per poter anche selezionare e cacciare via i Giuda, cacciare via quelli che seminano divisioni, cacciare via quelli che mormorano, capisci? Il migliore leader di una comunità è di solito la persona che Dio ha usato per iniziare la comunità. Non è quello che c'ha il diploma, quello che c'ha la parlantina, quello che c'ha il quoziente mentale più alto, il più furbo, il più intelligente. No, è quello che ha iniziato la comunità, quel fratello che non sa parlare bene, quel fratello che è brutto, quel fratello che è piccolino, quel fratello che è grasso, quel fratello che non capisce niente di dottrine, però vince le anime, però ascolta, però è umile, appunto, di vincere le anime, e quella è la migliore guida, non il grande parlatore diplomato, il grande dottrinale, ma quello che ha i frutti e non le chiacchiere, quella è la guida. Non quello che la comunità non l'ha iniziata e solo vuole dirigere tutti e prendersi la gloria, capito? Io vi consiglio di rimanere piccolini, dividervi in piccole comunità e lascia perdere cosa ti dicono tutti quanti. Vogliamo riunirci all'aperto, e andate voi. Beh, questa è volontà di Dio per voi, non per me.
No, sai, voglio dire che è vero, come dice Pasquale e le sorelle di Napoli, è molto ispirante incontrarsi tutti, è come una festa, lodare Dio, amarsi, abbracciarsi,
festa
conoscersi.
Continua.
È una cosa bellissima.
Come Pinocchio nel paese dei balocchi.
È una cosa bellissima e ispirante, però non è la cosa migliore per le comunità, perché se vi dividete in 5-10 piccole comunità, potete raggiungere più pecorelle. E potete evangelizzare meglio che solo se vi incontrate per ispirazione, perché siete entusiasmati. È bello, però non portate i frutti come se lo potete fare se vi dividete in piccole comunità. Potete raggiungere più persone così.
Amen. Amen. Perfetto. Infatti, guarda, Dio ha chiamato la nostra radio per essere un piccolo rifugio, un focolare spirituale attorno al quale chi ne ha bisogno può scaldarsi nello spirito, e questo in qualsiasi parte del mondo che siate, per ricevere guida biblica, guarigione nel corpo, nello spirito, direzione dottrinale, comunione, è tutto gratis, pagato dal sangue di Gesù.
Amen.
Amen. Guarda, io al tuo posto, Pasquale, vai con Genesi 13, guarda.
Okay.
Io nella tua comunità mi riunirei solamente con chi è disposto a seguire i suggerimenti, a seguire la guida del Signore che Dio ti dà e lasciare andare gli altri che vadano dove vogliono. Ok, vedi Genesi 13 dal 5.
Genesi 13, 5. Ora Lot, che viaggiava con Abramo, aveva anche egli pecore, buoi e tende. Il paese non era sufficiente perché essi potessero abitarvi insieme, poiché il loro bestiame era numeroso ed essi non potevano stare insieme. Scoppiò una lite fra i pastori del bestiame d'Abramo e i pastori del bestiame di Lot. I cananei e i feresei abitavano a quel tempo nel paese. Allora Abramo disse a Lot: «Ti prego, non ci sia discordia tra me e te, né tra i miei pastori e i tuoi pastori, perché siamo fratelli. Tutto il paese non sta forse davanti a te? Ti prego, separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra». Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano. Prima che il Signore avesse distrutto Sodoma e Gomorra, essa era tutta irrigata fino a Soar, come il giardino del Signore, come il paese d'Egitto.
Ok, quindi qua litigavano e Abramo gli aveva: senti Lot, io ti voglio bene, ma così non si può andare avanti. D'accordo, ti lascio fare quello che vuoi. Vuoi andare a destra, vai, io vado a sinistra. Vuoi andare a sinistra, io vado a destra. Cioè, quando ci sono persone nella vostra comunità che la vogliono a loro modo, o la Bibbia interpretano loro, allora tu gli devi dire: vi voglio bene, ma in questa comunità il Signore ha usato me per iniziarla, vi voglio bene, iniziate la vostra comunità. E sì, ma noi vogliamo rimanere in questo edificio, rimanete, io vado in un altro. No, vogliamo andare in un altro, andate in un altro, io rimango, capito? Quindi lasciare la scelta. Abramo, pieno di umiltà, e Lot non aveva ancora capito che il suo bestiame, le sue ricchezze le aveva avuto perché lui era sotto l'ombrello della benedizione di Abramo.
Amen.
Che Genesi 12,3 dice Dio a Abramo, dice: io benedirò chi ti benedirà e maledirò chi ti maledirà. Si dava il caso che Lot lo seguiva, era benedetto anche lui. Appena si è staccato da Abramo, con tutta la sua intelligenza, tutta la sua fede, tutto il suo eccetera, ha guardato, ha seguito il suo egoismo, ha visto che l'erba dalla parte di Sodoma era più verde, dice: Dio mi guida verso là, verso l'erba migliore, l'erba più verde. È andato là e l'erba più verde era vicino a una certa città che, guarda caso, si chiamava Sodoma. piena di altri egoisti che andavano in cerca di erba più verde. E dopo un po' ecco che Lot lo troviamo sposato con una donna sodomita. Era lì a grattarsi lo stomaco, a lamentarsi come fanno i cristiani nella televisione: oh, guarda che brutto il mondo, oh oh oh. Stai lì ad aspettare che, se non era per Abramo che intercedeva a Dio, Lot andava a finire cotto, cucinato allo spiedo insieme ai sodomiti. È stato lo zio Abramo che gli ha salvato la vita a Lot. Quanti cristiani oggi sono lì a grattarsi lo stomaco nelle chiese addormentate, ok? Perché sono lì nella comoda Sodoma, che è l'erba più verde. Quanti sono i cristiani seduti oggi a aspettare quello? Gloria al Signore. Svegliamoci, fratelli, usciamo dove l'erba è più verde e seguiamo Gesù, dove magari è un deserto, magari è una strada stretta e diritta, va bene?
Allora, il tuo consiglio per Pasquale e altri fratelli nella sua situazione è di formare piccole comunità.
Sì, guarda, c'è una scrittura, Tito 3.10, ce l'hai?
Tito 3.10.
Ti ho dato Tito 3.10.
Sì. Ammonisci l'uomo settario una volta e anche due, poi evitalo.
Quindi se c'è una persona che cerca sempre divisione nella comunità, devi evitarlo. E come fai questo se nella comunità non c'è un pastore, una guida? Quindi ogni volta che vi dividete, che fate un altro gruppo, scegliete e eleggete un anziano che possa eliminare i problemi. Uno che abbia autorità, che dice: settimana prossima vi faremo sapere dove ci riuniamo. E poi settimana prossima lui telefonerà, eccetera, ai fratelli, dice: tu, e riuniamoci qua. E quello settario non lo inviti. Dove vi riunite? Lui non lo sa. E vi siete liberati del settario. Ma se sempre vi riunite sotto nello stesso posto, che tutte le capre, caproni arrivano, è logico che vi porteranno i loro spiriti, no? Invece, riunendovi nelle case, il diavolo non sa mai dove siete. E quindi il settario non vi potrà trovare, vi liberate elegantemente. Va bene?
Sì, sì.
Quindi, gloria al Signore. Io penso che ci siamo, no? Come
sì,
messaggio...
È chiaro, e anche le scritture sono chiare e i motivi per i quali formare piccole comunità sono molto chiari.
Sì, ho dato le scritture, vi ho dato il fondamento scritturale, avete la parola. Ora, chi non lo vuole fare, che parola hanno per non volerlo fare? Che scritture possono avere? Niente. E allora lasciatele andare per il loro cammino senza scritture, e noi seguiamo il nostro cammino stretto, diritto, difficile, però con le scritture, e noi avremo successo, come io ho sempre avuto successo nella mia vita da quando seguo le scritture. Quelli che seguono l'erba verde che conduce a Sodoma, quelli che seguono le chiese con le panchine comode, le predichelle dal pulpito che non valgono niente perché non ti smuovono e non vogliono niente e non ti chiedono niente, solo chiacchiere. Dovete essere più santi, pregare di più, digiunare di più, amare di più, tutte stupidaggini. A cosa servono? Sono tutte, sta predicando al vento.
Amen, man. Sì,
va bene?
Così. Amen.
Quindi qui serve il Vangelo sodo, il Vangelo robusto, grezzo, non anacquato. Va bene, metà vino, metà acqua, un po' di zucchero, oh, come dolce. Sì, però non è Vangelo. D'accordo? Quindi, caro fratello, spero che questa sia una buona risposta per te. Quindi guarda chi sono le tue pecore, guidale nella volontà di Dio. Se non vogliono seguirti, dice: va bene, vi vogliamo bene e noi andiamo per la nostra strada, quello che crediamo è la volontà di Dio. E se loro non sono contenti, ma abbi pazienza, io non ti dico a te cosa devi fare, ma lo vuoi dire a me. Va bene?
Amen.
Gloria al Signore. Quindi Pasquale, abbracci e baci, e tutti i fratelli che ci amano, che sono seduti intorno al focolare della nostra radio a scaldarsi. Gli altri li vogliamo bene, però vanno per la loro strada diversa dalla nostra. La nostra strada è un po' difficile, un po' stretta, un po' in salita. Però per me sta andando. Vedremo cosa loro faranno. D'accordo?
Amen.
Gloria al Signore. Allora, è venuta a visitarci, abbiamo un'altra ospita questa mattina. Allora, dagli il microfono. We have another guest this morning. Welcome. What do you have for us? What inspiring things you tell us? Where are you going? What's your plan for this morning?
All right. right. Hi, I'm Deborah, right? Okay. No, I just want to mention that it's worth it to go on that straight.
Allora, and Angelina. Allora, maybe you can go next to her. You can so she can translate.
Stiamo condividendo lo stesso microfono, quindi.
Fratelli, pregate per più microfoni, amen. Stiamo pregando per altri microfoni.
Going on that straight and narrow, and it's worth it.
Voleva dire che vale la pena andare sulla via stretta.
As you were talking about before.
Che hai menzionato prima.
So because if you don't follow the narrow road, what happens?
Mess. It's a big mess. No, it's really worth it to live for Jesus, think of Jesus, focus on him.
Vale la pena di vivere per Gesù, pensare a Gesù e focus on Jesus.
Concentrarsi su Gesù. We are talking about the big this brother wrote that everybody in his group wants to get together 40, 50, 60 people, but he wanted to follow our council, divide in 10, 15, but those guys don't want, they want big mammoth meetings, and that's what we're talking about.
Okay.
Understand? Okay, so Angela, tu cosa dici? Da quando sei con noi seguiamo la strada dritta e stretta, cos'è? Sei contenta lo stesso?
Ma senti,
o preferisci una larga?
No, è perché dalle esperienze che abbiamo vissuto nella comunità abbiamo imparato queste cose. Non solo perché abbiamo letto nella Bibbia, anche a noi ci è piaciuta l'idea di avere comunione, fratellanza, incontri grandi, bellissimi, e ci siamo resi conto che non è così che funzionano le cose.
Amen.
E da esperienza che abbiamo fatto, da lezioni che abbiamo imparato, siamo arrivati a questa conclusione che è più sicuro, più conveniente anche poi portare più frutti con le piccole comunità.
Amen. C'è mia moglie un po' l'ho bloccata che era, stava scappando in macchina. What are you going to do this morning? You were running out.
I'm going for alfalfa again.
Mia moglie sta andando con qualcun altro, stanno andando a cercare fieno per gli animali.
Yeah, even perché Sunday they eat.
Adesso qui siamo in inverno, non si trova e la vendono carissima tutta. Amen. Gloria al Signore.
All right, God bless you.
Allora, we pray for you that you find the farfa you need, okay?
Yeah, thank you.
God bless you. Ciao, ti voglio bene, Deborah.
Anch'io.
I love you. Amen. Continuiamo allora.
Facciamo una pausa?
Ok.
Ascoltiamo una canzone parlando di Abramo, perché abbiamo cominciato con Abramo, quindi finiamo sempre con la storia di Abramo. Una bellissima canzone. Guarda laggiù l'orizzonte. Vedi una terra di là, lì pianterai la tua tenda e un altare farai.
Debbie, you're going to give me a hug before you go? All right. You know, we don't follow any protocol here. You can give me a hug.
Dice, Debbie, mi dai un abbraccio prima che te vai? Perché qui non abbiamo regole, vieni.
Sai che mia moglie mi ha dato l'alto là, dice, così è sufficiente. Ma non di più di così, mi ha detto. Riguardando la mia barba.
Ah.
ieri mi ha detto alt, così.
That's
più
enough.
Di così no.
No, you look okay.
Okay.
You're fine.
But longer no.
No.
Ma così me la può dire la gente che aiuti i barboni. So you know the barbone is the bum. So you can tell people you have the bums.
No.
Yeah. I can't believe it.
I love you.
Love you too.
Okay. God bless you. Have a beautiful day. The Lord help you find all the things for the animals. In Jesus' name, amen.
Amen.
I love you.
Ciao.
All right. Allora, andiamo.
Guarda laggiù l'orizzonte.
Laggiù l'orizzonte, vedi una terra di là, lì pianterai la tua tenda e un altare farai. Dove mi porti, Signore? Io ho una moglie e i miei beni, sono sicuro dell'oggi, perché mai devo partire.
stelle, Abramo.
Abramo.
Conta pure la sabbia del mare.
Abramo.
Del mio popolo padre sarai.
Abramo.
Ti farò padre di molti, con te io faccio alleanza. Io sono il Dio fedele, con te io camminerò. Quanti sentieri ho percorso, su quanta terra ho sudato, ovunque t'ho ritrovato, il mio Signore sarai.
Abramo.
Il cielo, le stelle, Abramo.
Abramo.
Conta pure la sabbia del mare.
Abramo.
Del mio popolo padre sarai.
Abramo.
Io ti prometto un bambino, il tuo di Sara è anche mio. È il segno vero che io mai più ti abbandonerò. Ora ti posso dar tutto, ma non mi chiedere il figlio. Nato da terra bruciata, non puoi volerlo, Signore.
Abramo.
Il cielo, le stelle, Abramo. La sabbia del mare,
Abramo.
Il mio popolo padre sarai,
Abramo.
Sopra un altare di pietra, era di pietra il mio cuore. T'ho presentato mio figlio, per dirti ancora il mio sì. Non devi ucciderlo, sai, mi basta solo la fede di chi dà tutto al suo Dio. Vai, il mio amore è con te.
Abramo.
Il cielo, le stelle, Abramo.
Abramo.
Conta pure la sabbia del mare.
Abramo.
Il mio popolo padre sarai.
Oggi cammina felice, dove ti porta la voce, nata nel sole di un giorno, che poi non tornerà più. Forse non sai dove porta, è sempre un rischio per l'uomo. Per chi crede al Signore, ogni cammino è nel sole.
Grazie Gesù e Dio vi benedica a tutti i fratelli. E preghiamo per quelli di voi che state formando delle comunità, perché è veramente una cosa ispirante, meravigliosa. Il Signore è con voi e vi aiuterà.
Amen, amen, amen. Gloria al Signore. E ci sono i pro e i contro, sai, come mantenere la comunità pura e pulita. Cioè, vedete che nel Nuovo Testamento c'erano delle delle istruzioni a volte un po' duri su come pulire la comunità. In 1 Corinzi 5 e 6 parla di cacciare uno da fuori dalla chiesa, mettere le mani del diavolo addirittura, perché seminava divisione, 1 Corinzi 5 e 5. Però una volta che avete eliminato quelli che seminano le divisioni, la comunità diventa un piccolo paradiso, gente che si ama, che si aiutano col cibo, che si perdonano, diventa una cosa bellissima, un piccolo paradiso dell'Eden, capito? Diventa, i fratelli che rimangono saranno veri fratelli. Non dovete sprecare il 90% del tempo a parlare di problemi.
No, no,
per favore.
No.
Gesù, quando vedeva le moltitudini, a volte se ne andava sui monti, si separava. In Marco capitolo 13, il più grande messaggio sul tempo della fine di Gesù, Gesù l'ha dato a quattro apostoli, Pietro, Giovanni, Andrea e Giacomo, a quattro. Lo stesso Marco 13 e lo stesso di Matteo 24, a quattro discepoli lo ha dato. Quindi sempre andare per la qualità. La qualità, e quando avete separato la qualità dalla quantità avrete un piccolo paradiso sulla terra, come noi qui nella nostra comunità, a casa nostra è un piccolo paradiso, qui tutti per il Signore, tutti evangelizzare, tutti. A noi non ci interessa una comunità di 20, 30, 40, 50, la metà dei quali si lamentano che non è così, non è cosà, la vogliono cotta, la vogliono cruda.
Sì.
No, amen.
Infatti assicuratevi che la maggior parte del vostro tempo è usato per le cose edificanti, per portare frutto al Signore, per le cose belle, e non per litigare o per quelli che sono in disaccordo.
Esatto, quindi concentratevi sulle pecorelle, concentratevi su quelli che amano il Signore, che amano voi e che vi amate gli uni,
sì,
gli altri. Quelli che la vogliono sempre in modo diverso, benissimo, lasciateli andare e che dimostrino cosa sanno fare da soli.
Sì.
Va bene?
Amen.
Gloria
Amen.
Al Signore.